minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Astorri nella rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Oggi parliamo di aggressività e bullismo e poi ci occuperemo della campagna solidale SMS per la lotta contro la distrofia muscolare di Duchenne. Ma prima, come sempre, alcune piccole buone notizie. Sì, viaggiare. Dopo circa un secolo sarà riattivato il collegamento ferroviario Mosca-Bolzano. Il primo viaggio parte questa sera e arriverà a Bolzano la mattina di sabato 25. Contro la pena di morte. In Malesia il ministro Nasri Aziz, esperto di questioni legali nell'esecutivo, ha chiesto ufficialmente al governo di abolire le condanne a morte. Se è sbagliato togliere la vita a qualcuno, allora neanche il governo dovrebbe farlo. La Cina, invece, si sarebbe impegnata a garantire sempre agli imputati la possibilità di ricorrere in appello. In India la presidente Pratibha Patil ha graziato il più anziano condannato a morte, Shobhit Shamara, di 75 anni, mentre nel North Carolina è stato concesso il ricorso in appello a 147 condannati. Secondo l'ultimo rapporto nazionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, il decimo, presentato nel dicembre dello scorso anno, sarebbero circa 2.500 i cosiddetti bulli, bambini tra i 7 e gli 11 anni e adolescenti tra i 12 e i 19. L'ospedale pediatrico Bambino Gesù, in occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, mette l'attenzione su questo fenomeno nel portale sanitario pediatrico www.ospedalebambinogesù.it. Ne parliamo con la dottoressa Paola Tabarini dell'unità operativa di psicologia pediatrica dell'ospedale. Dottoressa, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Dottoressa, cosa c'è alla base dei fenomeni di bullismo?
Prima di tutto dobbiamo un po' definire la differenza fra bullo e bullismo, direi in maniera anche molto veloce, nel senso che il bullo è una persona e un bullismo è un fenomeno. Probabilmente c'è un disagio dei ragazzi e dei preadolescenti, parliamo di 7-10 anni e poi degli adolescenti, come lei ha detto, per cui è un fenomeno che riguarda il gruppo, per cui questa è una differenziazione importante, non è solamente il ragazzo che si mette in mostra, che comunque deve avere lui il predominio sugli altri, ma è un fenomeno che riguarda un gruppo, c'è un leader e ci sono delle persone, degli altri ragazzi che comunque devono in qualche modo aiutare nell'azione questo ragazzo, quindi è un fenomeno che si deve perpetuare nel tempo e questo è importante per poter fare questa distinzione. Alla base ovviamente c'è un disagio dei nostri ragazzi ed una, credo io, difficoltà anche degli adulti a prestare attenzione ai ragazzi stessi e ai fenomeni che avvengono nel gruppo.
Ma quindi famiglie difficili alle spalle?
Sì, famiglie difficili alle spalle, questo insomma è un po' riduttivo sicuramente, perché ci possono essere anche delle situazioni contingenti, anche con famiglie che non hanno particolari difficoltà, il ragazzo può in quel momento, magari se adolescente, poter tirare fuori la sua identità proprio per una difficoltà in altri campi. Sicuramente ci sono famiglie difficili alle spalle e comunque per affrontare il fenomeno credo che tutti gli adulti, sia famiglie che insegnanti, devono avere una collaborazione, cosa che credo che ci sia un po' di difficoltà ad avere negli ultimi tempi, ma questo per quanto riguarda il fenomeno del bullismo, ma credo anche in altre condizioni. I genitori a volte sono un po' contro gli insegnanti quando c'è qualcosa che riguarda i propri figli e gli insegnanti tendono un po' a avere pregiudizi su situazioni familiari che possono succedere, tipo genitori separati sicuramente devono avere qualche bambino o qualche ragazzo che ha problemi, questo non è detto in assoluto.
Dottoressa, il bullismo dei bambini o quello degli adolescenti si differenzia per le modalità, per il modo con cui si esprime?
Ma sicuramente il bullismo dei bambini, diciamo, riguarda più un'evoluzione.
È più soft.
Più soft, una necessità nello sviluppo di potersi affermare. Io sento anche parlare di bullismo nella scuola materna, questo veramente mi lascia molto perplessa. Ci sono bambini più aggressivi che in qualche modo devono, attraverso il loro comportamento aggressivo, magari farsi un po' valere, farsi valere e vedere, diciamo, dagli adulti. Non dobbiamo generalizzare, il bullismo è qualcosa che si perpetua nel tempo, che viene fatto contro ragazzini più deboli e che viene fatto, un fenomeno viene fatto in gruppo, quindi c'è sempre, come dicevo prima, un leader e qualcuno che nel leader vede delle sue parti che non sono sviluppate e che quindi appoggia, diciamo, no, l'altro ragazzo. E negli adolescenti sicuramente è qualcosa che bisogna tenere più in considerazione, no? Perché l'adolescente comunque è già strutturato, per cui sicuramente è qualcosa di più radicato nella sua struttura, quindi comunque è più difficile da aiutare, magari, no? Comunque, anche se, insomma, voglio dire, l'adolescente, come dicevo prima, tira fuori anche la sua identità attraverso una modalità del genere, però sicuramente è più preoccupante negli adolescenti, usano di più il corpo, è un bullismo che riguarda più l'aggressione fisica, poi c'è la differenza, no? Come anche noi avevamo visto, fra bullismo maschile e femminile, no? C'è anche questa dicitura del bullismo al femminile, del bullismo rosa, di quello che riguarda le ragazzine piuttosto che i maschi.
Perché è in aumento?
Sì, questo sembrerebbe, nel senso che non è che tanto un fenomeno in aumento quanto che è un aumento forse la visibilità al femminile, no? Le ragazze sono il bullismo al femminile, così come viene definito, viene agito attraverso un canale che non coinvolge il corpo, anche se, voglio dire, non è infrequente, no? Che ci sono anche qualcosa che riguarda anche il corpo nelle ragazze, è un po' un andare verso il maschile, come succede anche in altre, no? In altri campi. Comunque riguarda più l'area psicologica, diciamo sempre che le ragazze, questo è qualcosa che tutti sanno, che le ragazzine sono più mature, quindi conoscono maggiormente i meccanismi psichici, quindi la loro vessazione è più sul versante psicologico, no? Prendere in giro, lasciare fuori dal gruppo, no? È qualcosa che è anche più subdolo, come dire, anche più difficile da vedere, da individuare da parte degli insegnanti e degli adulti.
Quindi possiamo dire che il bullismo al femminile non è un fenomeno in espansione, ma è solo che ci si rende conto di più.
Sì, ci si rende conto di più e sicuramente, i dati precisi non si hanno, comunque ci si rende conto di più che esistono, comunque che anche le ragazze fanno vedere la loro forza, è quasi un'equiparazione al maschile, un'evoluzione, delle ragazze, per cui in qualche modo una visibilità anche loro attraverso questo fenomeno, che è più difficile da individuare anche per le insegnanti, no? Perché, come dicevo prima, è un po' più subdolo, un po' più si vede di meno il ragazzino che prende in giro l'altro, che comunque gli dà una spinta, che si vede immediatamente, no? Ed è molto visibile agli altri. Per quanto riguarda il femminile è un po' più nascosto.
Nel perpetrare fenomeni di bullismo da parte di bambini o adolescenti ci può essere la componente genitore in senso negativo, cioè quando i genitori lasciano fare non puniscono perché preferiscono un figlio così che non il contrario, cioè uno che subisce.
Una prova di forza,
esatto.
No? Dove la forza e dove comunque il vincere subito sia comunque anche a livello sociale molto sostenuto, no? Quindi riguarda un fenomeno che poi non è questo il mio campo, più sul versante sociale, però insomma che riguarda anche in qualche modo l'ambiente in cui si vive, no? Per cui magari un figlio è meglio che sia bullo e che si faccia valere, no? Come dice lei, piuttosto che venga messo sotto, no? Questo è vero, E quindi questo riguarda un po' quel discorso che dicevo prima, della difficoltà poi a sentire che magari il proprio figlio ha un comportamento disadattivo, no? Per cui poi quando le insegnanti comunque lo segnalano viene sempre sentita come, noi diremmo, una ferita narcisistica, no? Da parte del genitore, cioè qualcosa che colpisce, come dire, allora io ho sbagliato, dove ho sbagliato, no? Che cosa? E c'è difficoltà a mettersi in gioco e a collaborare insieme, dicendo vabbè, può darsi che sia un momento in cui mio figlio si comporta in questo modo, no?
Come si interviene sui bambini e gli adolescenti bulli?
Ma guardi, questo è molto complicato da dire. Io dico solamente che forse, sicuramente poi ogni genitore agisce come pensa che sia più idoneo per lui. Io, parlando a livello di classe, io credo che, essendo un fenomeno che riguarda il gruppo, molte volte che succede? Che il ragazzo più grande, diciamo, prende in giro, mette in mezzo, come dire, il ragazzino più piccolo dell'altra classe, e i compagni del bambino più piccolo, del ragazzino più piccolo, sono alleati con il leader. Allora, questo significa che è un fenomeno che riguarda un po' il gruppo, e quindi come tale deve essere visto come dinamica di gruppo, no? E quindi la dinamica di gruppo, dove c'è un assunto in cui alcuni ragazzi sono dipendenti da altri, è una dinamica di gruppo disfunzionale, cioè un gruppo che non funziona. Quindi non funziona un gruppo classe, non funziona anche un gruppo un po' più allargato scolastico. Quindi forse, come dire, fare una fotografia a largo raggio, no? Che dia la possibilità di inquadrare che cosa sta succedendo, e quindi in qualche modo riuscire a parlare di più. Molti colleghi che si occupano anche di questo argomento parlano appunto della necessità di parlare di più con i ragazzi, di affrontare appunto gli argomenti in gruppo, di poter riportare, anche perché dietro un ragazzo bullo e dietro un fenomeno sono ragazzi molto fragili e che devono in qualche modo farsi valere in questo modo. Quindi, come dire, cercare di ricontattare quella fragilità, quindi reinserirli un po' nel gruppo e capire che cosa sta succedendo.
Il focus sul bullismo sul portale del vostro ospedale, sì. Che scopo si prefigge?
Ma questo è uno scopo comunque divulgativo, di poter in ogni caso affrontare il problema, che è un problema che riguarda sicuramente tutte le, sempre di più le scuole, e quindi si prefigge anche di fare comunque una fotografia della situazione, sicuramente non di dare delle risoluzioni, perché comunque a livello scolastico ci sono anche gli psicologi che lavorano nelle scuole, sono colleghi molto, molto in gamba. Si prefigge anche la possibilità, qualora ci siano alcune poter fare delle consulenze anche nei nostri ambulatori per poter valutare le situazioni. Sicuramente arrivano di più i bambini che sono comunque attaccati che non i ragazzi bulli, perché alla base c'è anche una incapacità anche del genitore, come dicevamo, di riconoscere, quindi di portare, no, il ragazzo che ha problemi. Viene il ragazzo che è stato comunque, diciamo,
vessato,
sì.
Dottoressa Tabarini, grazie per essere stata con noi.
Ma grazie a voi.
Le auguriamo un buon lavoro.
Grazie anche a voi. Arrivederci a tutti.
Era la dottoressa Paola Tabarini dell'unità operativa di psicologia pediatrica del Bambino Gesù sul fenomeno del bullismo. Prosegue la campagna SMS solidale in favore della ricerca scientifica del Centro Dino Ferrari, che da anni è impegnato nella lotta contro la distrofia muscolare di Duchenne. Diciamo subito il numero, che è il 45505. E di questa malattia ne parliamo con il dottor Ivan Torrente, responsabile del laboratorio cellule staminale del Dipartimento di Scienze Neurologiche dell'Università di Milano e Policlinico di Milano. Dottor Torrente, benvenuto.
Sì, buongiorno a tutti voi.
Può spiegarci di che tipo di malattia si tratta?
Sì, la distrofia muscolare di Duchenne è una malattia che colpisce i maschietti perché è trasmessa a livello del cromosoma X dalla madre, il gene di questa malattia che subisce la mutazione, il gene della distrofina, e si trova sul cromosoma X. Quindi solo i maschi sono affetti ed è una malattia che colpisce prevalentemente i muscoli progressivamente, ingravescente, e porta a una progressiva paralisi della muscolatura, prima degli arti inferiori, poi degli arti superiori, ed infine ad un coinvolgimento anche dei muscoli respiratori. Quindi è una malattia dell'età evolutiva, con anche degli aspetti psicologici molto importanti, considerata la gravità della malattia stessa e la sua rapida progressione, e anche da un punto di vista sociale sicuramente una malattia che coinvolge non solo le famiglie ma anche tutto il Servizio Sanitario Nazionale.
A tutt'oggi esiste una cura?
No, purtroppo no, ci sono varie forme di trattamento, sicuramente steroide rappresenta la forma di trattamento più impiegata ed è in grado in un certo senso di rallentare in parte gli effetti devastanti della malattia, ma non ci sono cure efficaci per fermare la malattia stessa nella sua progressione.
E a che punto è arrivata la ricerca?
Ma la ricerca, soprattutto in Italia, devo dire, è molto avanti. Ci sono diversi centri di eccellenza che si sono specializzati nella ricerca delle distrofie muscolari, e sicuramente noi siamo impegnati da diversi anni nel cercare di verificare un possibile impiego attraverso l'utilizzo di cellule staminali adulte quale trattamento di questa grave forma di malattia. Devo dire che ci sono diversi successi che sono stati determinanti nell'effettiva dimostrazione che un domani potrà essere eventualmente utilizzata questa forma di trattamento che si basa sull'utilizzo di cellule staminali, ma purtroppo la ricerca non va mai al pari passo in termini di velocità delle aspettative delle famiglie e dei bambini malati. Si è sempre indietro, ecco, se mi consentite questo termine, da un punto di vista temporale, proprio perché la ricerca ha delle tempistiche molto diverse rispetto all'esigenza delle famiglie.
Possiamo allora invitare i radioascoltatori a mandare un SMS al numero 45505 da cellulari TIM, Vodafone, Wind 3 e da rete fissa Telecom. Dottor Torrente, vuole aggiungere qualcosa?
Ma io intanto vi ringrazio sicuramente per il vostro aiuto, il vostro contributo. Io l'unica cosa che aggiungerei è che oggigiorno queste ricerche sono molto costose e sono importanti per determinare un passo verso le applicazioni cliniche e soprattutto capire un po' quale potrà essere la vera terapia del futuro. Quindi diciamo che la sensibilità di tutti è fondamentale nel trovare i fondi necessari per le applicazioni di queste ricerche.
Dottor Torrente, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie a tutti voi.
105 Live. Radio Vaticana in diretta. Era il dottor Ivan Torrente, responsabile del laboratorio cellule staminali del Dipartimento di Scienze Neurologiche dell'Università di Milano e Policlinico di Milano. Prima di salutarvi vi informo che è uscito il primo libro del professor Franco Mandelli, ematologo e presidente dell'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, dal titolo Ho sognato un mondo senza cancro, edito da Sperling e Kupfer. Il libro ripercorre le principali tappe della vita dell'autore e racconta in particolare della nascita e dello sviluppo del Centro di Ematologia dell'Università La Sapienza di Roma. Ho sognato un mondo senza cancro raccoglie anche i ricordi di tanti pazienti curati dal professor Mandelli, con le loro esperienze, i loro dolori e anche le loro gioie. Il volume, i cui proventi della vendita saranno devoluti all'AIL, racconta poi la storia dell'associazione, diventata il principale punto di riferimento per l'ematologia italiana, anche grazie all'impegno degli oltre 20.000 volontari che costituiscono in tutta Italia una rete straordinaria tesa al miglioramento delle cure e della qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari. Ho sognato un mondo senza cancro del professor Franco Mandelli. La rubrica infatti termina qui. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.